File 22, pagina 123. Salve, mi chiamo Emmanuel, vengo dalla Costa d'Avorio e abito in Italia da molti anni. Nello studio sulla Shoah ho voluto approfondire le vicende che hanno riguardato i neri nei campi di concentramento, perché l'argomento non è conosciuto, mentre i dati parlano chiaro. Furono da 10 a 30.000 gli uomini di colore finiti nei lager nazisti. È questo quanto riferisce nella sua inchiesta il noto reporter originario della Martinica, Serge Billet, adesso pubblicata in un volume col titolo Neri nei campi nazisti. Egli afferma che i primi campi di sterminio tedeschi sorsero in Africa nel 1905. La scoperta avvenne per caso, ad opera di una collaboratrice di Billet, che aveva trovato una foto al Museo dell'Olocausto di Washington, in cui si mostrava un nero in un campo di concentramento. In seguito, il noto giornalista partì a raccogliere altre testimonianze in Senegal, Germania, Belgio, Spagna. A seguito delle sue ricerche, Billet è giunto a queste conclusioni. I primi campi di concentramento della storia tedesca sono entrati in funzione in Namibia nel 1905. Sono dello stesso tipo rispetto a quelli del periodo nazista. Perfino il nome con cui vengono designati è identico: Concentrationslager. C'erano reticolati di filo spinato e i deportati venivano tatuati. Mancavano invece camere a gas o forni crematori e i deportati, erero, venivano impiccati agli alberi. Le leggi razziali di Norimberga del 1935 valevano non solo per gli ebrei, ma anche per neri e zingari. Ai tedeschi originari delle colonie veniva ritirato il passaporto e così non erano più cittadini tedeschi. La musica jazz e di origine nera non fu più diffusa dalle radio. I neri rimasti in Germania furono in seguito sistematicamente sterilizzati e deportati. Oltre ai neri deportati delle colonie, vi erano anche soldati neri originari dell'Africa e delle Antille, che appartenevano alle truppe francesi e belghe che continuarono ad occupare la Renania dopo la Prima Guerra Mondiale. Ciò fu vissuto in Germania come la cosiddetta vergogna nera. Tanto più che dalle relazioni di questi soldati con donne tedesche erano nati circa 800 bambini meticci, poi qualificati come i bastardi della Renania. Questi bambini furono sterilizzati e diventarono, assieme agli oppositori politici di colore, i primi deportati neri nei campi di concentramento. Le leggi razziali fecero ancor più precipitare la situazione. Ma nei campi finiranno anche resistenti, oppositori, comunisti e soldati neri provenienti dalla Spagna, dalla Francia, dal Belgio e dall'Olanda. Il dovere di memoria si impone per tutte le vittime della barbarie nazista. Nel susseguirsi delle cerimonie ufficiali e delle testimonianze dei sopravvissuti, invece, c'è un silenzio incomprensibile sulle vittime nere dell'Olocausto. Africani, tedeschi d'oltremare originari dei territori dell'impero coloniale prussiano, e meticci, nati da matrimoni misti in Germania, hanno conosciuto la discriminazione, la deportazione e la morte nei campi di concentramento. Eppure, quasi nessuno o pochissimi hanno ricordato quei Neger di Germania, nominati nei famigerati testi di legge di Norimberga, che spianano la strada all'Olocausto. C'era un'unica differenza: gli ebrei erano tenuti a portare la famigerata stella gialla, i neri erano sistematicamente sterilizzati. Nel museo dedicato alla memoria dell'Olocausto di Washington c'è una sala riservata alla condizione dei neri sotto il Terzo Reich. In qualche archivio storico più scrupoloso e in taluna opera dedicata all'Olocausto compaiono riferimenti lontani alla presenza dei neri nei campi di lavoro nazisti. Ma in generale questo capitolo specifico non è conosciuto dal grande pubblico, compreso lo stesso pubblico africano. Linz, Alta Austria, maggio 2011. Siamo i ragazzi della scuola professionale Civiform di Cividale del Friuli, una classe variegata composta da molti compagni stranieri, serbi, kosovari, indiani, congolesi, italiani e montenegrini. La comunicazione e la convivenza non sono delle migliori, ma nonostante questo stiamo imparando a rispettarci a vicenda. Nell'affrontare il tema della Shoah è stato scelto il testo di Jonathan Safran, Föhr, Ogni cosa è illuminata. Il protagonista, ebreo ucraino americano, ha sollecitato il nostro desiderio di andare alla ricerca delle nostre origini e soprattutto ha incuriosito quelli di noi che hanno abbandonato i paesi d'origine e si sono trasferiti in Italia. Nel confronto tra le nostre storie abbiamo scoperto con sorpresa che due compagni provengono dalla stessa terra, la Serbia, ma appartengono ad etnie e religioni differenti. Nonostante questo, riescono a essere amici. Li abbiamo sottoposti ad un'intervista per conoscerli meglio e scoprire che alla fine ciò che ci accomuna tutti è il condizionamento delle nostre storie passate, così diverse e drammatiche. Mi chiamo Alen Redzepi. Sono di nazionalità serba, ma sono nato e cresciuto in Kosovo. Sono musulmano. Vivo in Italia da 4 anni, sono venuto con la mia famiglia e siamo arrivati in macchina. Durante la Seconda Guerra Mondiale, nel Kosovo c'era tanta povertà. La gente non aveva da mangiare e non poteva difendersi perché non aveva neppure armi. Era gente povera che si occupava delle mucche, delle pecore, dei cavalli e degli asini. Durante la guerra, i ladri albanesi venivano nel nostro paese a rubarci il bestiame. Il Kosovo è entrato in guerra contro la Serbia nel 1991. Durante questa guerra, la famiglia di mio nonno ha dovuto nascondersi. Si è rifugiata in cantina e nella stalla, senza possibilità di accendere la luce. Ogni famiglia possedeva delle armi per difendersi e a turno la gente faceva la guardia per controllare il paese. La zona era sorvolata dagli aerei militari americani, che attaccavano nel caso in cui avessero visto le luci accese. Era comunque in corso un blackout che è tuttora in vigore e per 5 ore al giorno non c'è erogazione di corrente. Questo perché ancora oggi c'è divisione e odio fra i kosovari serbi musulmani e i kosovari albanesi. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il bisnonno da parte di mio padre aveva 20 anni, lavorava in un ufficio postale e durante la guerra doveva portare la posta negli altri paesi, dove si recava con il cavallo. Il bisnonno, da parte di mia madre, invece, vendeva il pane per la strada. C'era molta povertà. Sì, come lui, anch'io ho paura di dimenticare tutto quello che mi ha raccontato il nonno, perché gli avvenimenti che hanno vissuto i miei progenitori hanno costruito la mia storia. Io penso che la guerra sia una cosa vergognosa e non debba succedere mai più. Mi chiamo Ivan Radojković. Sono cristiano ortodosso. Io sono nato in Italia. Mio nonno invece è arrivato in Italia nel 1970, prima dell'inizio della guerra balcanica, a causa della miseria che c'era in Serbia in quel periodo. La Serbia, come tutti gli altri paesi balcanici, è stata coinvolta nella Seconda Guerra Mondiale. Lo Stato era guidato dal generale serbo Milan Nedić, sotto il comando militare tedesco esistito tra il 1941 e il 1944. Geograficamente comprendeva la parte centrale della Serbia, la zona a nord del Kosovo e la regione autonoma del Banato. Incapace di resistere ai tedeschi, il generale Nedić consentì l'esistenza di campi di concentramento nel suo territorio, di una Gestapo serba e di una legione serba. Con l'avanzata dell'Armata Rossa dalla Romania, che aveva abbandonato l'asse e si era schierata con l'URSS nell'agosto del 44, verso i suoi confini, i tedeschi si ritirarono a nord-ovest per evitare l'accerchiamento, lasciando il governo di Nedić senza sostegno. Davanti alla prospettiva di essere egli stesso catturato, fuggì in Slovenia, ancora sotto controllo tedesco, con tutto il suo governo. Molti serbi collaborazionisti furono catturati e giustiziati. I partigiani di Tito presero le redini della Serbia, evitando che essa stessa fosse invasa dai sovietici, col pretesto della liberazione. Ciò permise a fine conflitto la costituzione di un regime socialista sotto la guida di Tito e indipendente dal Patto di Varsavia. Già nell'agosto 1942, Belgrado era la sola città in Europa che poteva essere considerata Judenfrei, ripulita dagli ebrei. Nel complesso, si calcola che solo poco più del 10% degli ebrei di Serbia sia sopravvissuto allo sterminio, una percentuale tra le più basse d'Europa. Nel 1991 sono iniziati i bombardamenti della Bosnia e Croazia su Belgrado. Nel 1993 anche il Kosovo ha attaccato la Serbia e ha bombardato Belgrado, molti segni di bombardamenti sono visibili ancora oggi su molti edifici. Il mio bisnonno ha partecipato alla Seconda Guerra Mondiale ed è rimasto paralizzato a un braccio e a una gamba. Sì, ciò che io sono oggi è frutto di tutte le situazioni che si sono intrecciate nel passato. Come è stato riportato da Ivan, la Serbia ha avuto un ruolo importante nello sterminio degli ebrei. Abbiamo approfondito questo tema leggendo alcune lettere di un'ex deportata del campo di Sajmište. Lo sterminio degli ebrei in Serbia. Fonte Bruna Bianchi. Lettere dal campo di Sajmište, dicembre 1941, febbraio 1942. Le tre lettere, oggi conservate presso l'Istorijski Arhiv Grada Beograda, che la ventenne Hilda Dajić, studentessa belgradese, scrisse tra il dicembre 1941 e il febbraio 1942, sono una delle rare testimonianze scritte che ci sono rimaste delle condizioni del campo di concentramento di Sajmište, un campo presso Belgrado, in cui furono deportate migliaia di persone, in grandissima maggioranza donne e bambine. Lo sterminio della popolazione ebraica in Serbia era iniziato già a partire dall'estate del 1941, in seguito all'occupazione della Serbia da parte della Germania. I primi provvedimenti anti-ebraici furono emanati alla fine di maggio. Essi imponevano a tutti gli ebrei di portare al braccio sinistro una fascia gialla e di presentarsi alle autorità per la registrazione. Gli ebrei, inoltre, furono privati delle loro imprese, dei laboratori e dei negozi. Furono severamente esclusi dalle professioni giuridiche e da tutte le attività che riguardavano la salute pubblica. Inoltre fu istituito a Belgrado un ospedale riservato agli ebrei, dove Hilda Dajić si offrì come infermiera volontaria. Il campo di Sajmište. Nel campo di Sajmište tutte le deportate con i loro bambini erano stipate in un unico locale. Dal soffitto e dalle pareti penetravano vento e pioggia, come giaciglio solo paglia sudicia e infestata dagli insetti. Il cibo era talmente scarso e scadente che il tenente medico dell'SS propose che le razioni fossero raddoppiate. La richiesta venne respinta. La mortalità crebbe vertiginosamente. Nonostante l'alta mortalità, il numero dei prigionieri aumentò in seguito ai numerosi trasporti provenienti da tutta la Serbia. Lo sterminio sistematico delle donne e dei bambini ebbe inizio ai primi di marzo del 1942, pochi giorni dopo l'ultima disperata lettera di Hilda Dajić. Per risolvere definitivamente il problema ebraico in Serbia, giunse direttamente dalla Germania un camion speciale, attrezzato per la gassazione. Giorno dopo giorno, fino all'8 maggio 1942, durante il tragitto dal campo alle fosse comuni di Avala, a 15 chilometri da Belgrado, migliaia di donne con i loro bambini furono uccise con il gas. le donne venivano invitate a salire sul camion, convinte di essere trasferite in un campo in cui le condizioni sarebbero state migliori. I due autisti del camion della morte, Meyer e Goetz, aiutavano le donne a salire e si mostravano gentili e premurosi con i bambini. In uno di questi viaggi morì anche Hilda Deitch. Pagina 125.